Newsline Sera.
18.47, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati, la newsline serale di Controradio. Apriamo con la cronaca. Dopo gli scontri di ieri all'Euroingra, due delle cinque aziende coinvolte nell'avvertenza con il sindacato sul Covas hanno accettato di avviare una trattativa e di firmare un accordo per la regolarizzazione dei dipendenti. Lunedì un gruppo di circa 30 persone aveva assaltato, lo ricorderete, il presidio sindacale di via Gorra del Pero, danneggiando i gazebo, aggredendo e ferendo due agenti della Digos che si erano frapposti. Tre cittadini cinesi sono stati fermati, la procura ha aperto un fascicolo. Durante una conferenza stampa sul luogo dell'aggressione, il coordinatore sul Covas, Luca Toscano, ha denunciato quella che dice essere una violenza ormai sistematica contro i picchetti pacifici e ha respinto ogni lettura etnica degli scontri. Non è una guerra tra comunità, ma l'azione di una frangia di padronato che non vuole essere disturbata. Peraltro il sindacato riferisce anche di pressioni circolate su WeChat per coinvolgere il consolato cinese, parlando del fatto che sia inaccettabile che un gruppo di imprenditori pretenda un diritto allo sfruttamento. E di tutto questo, dopo le violenze di ieri, per l'appunto, il nostro Giorgio Bernardini ha parlato con Sara Caudiero, a cui ha chiesto di illustrare lo stato dell'arte della lotta nel distretto pratese. Sentiamo.
Quello che sta emergendo è l'assurdo in cui sfruttatori, imprenditori pensano di poter rivendicare un loro diritto a sfruttare, un diritto al lavoro nero e alle 12 ore per 7 giorni. Addirittura si parla di chiedere aiuto alle istituzioni e al consolato cinese. La realtà dei fatti è che il consolato si dovrebbe preoccupare di quelli che sono appunto la stragrande maggioranza dei cittadini cinesi sul nostro territorio, che sono sfruttati violentissimamente, lavorano 14 ore, sono spesso costretti a vivere all'interno delle zone industriali. Questo sarebbe il diritto da rivendicare, quindi di liberarsi da queste forme di sfruttamento, ed è quello di cui il consolato dovrebbe occuparsi. È assurdo pensare appunto che qualcuno possa andare al consolato a rivendicare invece il diritto a sfruttare.
Che voi sappiate, nella vostra esperienza c'è un suo movimento, se ne parla da tempo, anche all'interno appunto degli sfruttati che sono di nazionalità cinese e che potrebbero rivolgersi al vostro sindacato?
Alcune persone stanno venendo, sono situazioni appunto molto delicate, come abbiamo già detto in passato, dobbiamo costruirci gli strumenti per far sì che anche queste persone possano scioperare, che siano in sicurezza, perché sappiamo che sono le persone che rischiano di più, abbiamo visto anche ieri la violenza usata contro i lavoratori, anche di fronte alle forze dell'ordine, anche di fronte ai media. Sappiamo quello, possiamo solo immaginare cosa potrebbe accadere ai lavoratori di nazionalità cinese.
Rispetto al fenomeno criminale, che anche questo non è da etnicizzare, però c'è ovviamente una componente su cui diciamo l'autorità giudiziaria si sta spendendo per delle indagini da tempo in questo territorio, in questo distretto, in questa città di Prato. Ci sono dei collegamenti possibili fra appunto gli imprenditori che rivendicano il diritto a sfruttare, come diceva lei prima, ed eventualmente la criminalità organizzata cinese?
La mafia è molto presente, non solo quella cinese ma anche quella italiana, è molto presente a Prato, ha una grossa forza soprattutto nel tessuto imprenditoriale. La mafia appunto cerca di dare spesso delle risposte a quelle che sono le esigenze di chi sfrutta. Quando si fa il lavoro nero vuol dire che ci sono soldi a nero, questi soldi vanno riciclati per esempio, ed è quello tra le attività principali delle organizzazioni mafiose. Noi non abbiamo prove dirette di collegamenti, ma sappiamo appunto quanto sono radicate le organizzazioni mafiose a Prato, e quindi non ci stupiremmo se ci fosse anche la presenza in questo appunto in questo tentativo di alleanza di questi sfruttatori.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E a proposito di Prato, è giunta poco fa in redazione questa notizia, ve la leggiamo. È stato assolto per non aver commesso il fatto Mario Cusumano, il tecnico manutentore imputato per la morte di Luana Dorazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa il 3 maggio 2021 dopo essere stata risucchiata da un orditoio nell'azienda di Montemurlo dove lavorava. A deciderlo il giudice Jacopo Santinelli. Al termine del processo di primo grado, Cusumano, manutentore esterno all'interno dell'azienda di Montemurlo in cui è morta Luana Durazzo, era accusato di omicidio colposo e di rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche. Pubblico Ministero Vincenzo Nitti aveva chiesto per lui una condanna a 2 anni e 8 mesi. Il giudice ha invece accolto integralmente la linea difensiva di Cusimano, secondo cui il tecnico non ebbe alcun ruolo nella manomissione dei dispositivi di sicurezza. Per la tragica morte di Luana erano stati indagati per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche i 2 titolari dell'azienda, Daniela Faggi e Luana Coppini, che avevano poi patteggiato una pena rispettivamente 1 anno e 6 mesi e 2 anni. Questa è la notizia che viene da Prato. 342-8104-111 il numero WhatsApp anche per le vostre considerazioni. A partire da questo, vale 1 anno e 6 mesi o 2 anni di carcere la vita di un'operaia in fabbrica? 342-8104-111 meno di pancia, cosa ne pensate di questa sentenza? Veniamo a Firenze. L'assessore comunale all'urbanistica Caterina Viti, a proposito del resort, o meglio della spa con foresteria molto contestato e a cui vengono contestate una serie di irregolarità in Piazza della Calza, Viti ha detto che c'è un'azione investigativa che la polizia municipale sta svolgendo. L'assessore ha detto: stiamo verificando che tutte le cose messe in fila ci portino a individuare cose sanzionabili e appurare se ci siano, come appare evidente, queste cose. Il ristorante lì dentro non è insediabile nel direzionale, perché con la funzione direzionale non è possibile mettere un ristorante, e anche se fosse possibile metterlo, loro non hanno la licenza, ha detto tra le altre cose l'assessora Viti, assessora all'urbanistica e Comune di Firenze. È intervenuta sulla vicenda anche la sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha detto: nel momento in cui sono arrivate le segnalazioni, i nostri agenti hanno iniziato immediatamente a fare i controlli. Le segnalazioni anche diffuse via social e sulla rete riguardano l'andirivieni dei turisti con le valigie notate sul portone dell'ex convento in Piazza della Calza, appunto. Insomma, spa, hotel, ristorante, l'ex convento della Calza di Firenze sembra essere tutto irregolare, tra permessi mancati, insegne abusive, addirittura un CIN rubato. Il comune promette indagini lampo, ma la struttura rimane online e operativa. Sentiamo i servizi, Raffaele Palumbo.
L'ex convitto della Calza a Firenze doveva essere solo una spa ed invece ha aperto i battenti anche come hotel e ristorante. Tutto abusivo, come anche l'insegna. Del resto è persino il CIN, il codice identificativo nazionale obbligatorio per questo tipo di strutture. Quello in uso sarebbe di un'altra struttura, sempre della stessa proprietà. La destinazione d'uso è infatti direzionale, cosa che inibisce la funzione alberghiera e di somministrazione. Il convitto era stato venduto prima del Covid a Domus Rex. Dopo le denunce, le proteste e le polemiche di questi giorni, il Comune di Firenze annuncia indagini e primi provvedimenti già questa settimana. Sembrerebbe una struttura dunque tutta abusiva ed il comune ha annunciato un approfondimento direttamente anche con l'applicazione internazionale Booking, dove era possibile da giorni prenotare camere a partire da 250 euro. La questione si complica ogni giorno di più. Dopo le prime segnalazioni del comitato Salviamo Firenze, era partita da Palazzo Vecchio l'ordinanza di sospensione dei lavori. Troppo tardi, i lavori nel frattempo erano già finiti e l'ordinanza è ritirata. E ora interviene il consigliere comunale di opposizione, lista Schmid, Paolo Bambagioni, che fa notare che la proprietà dell'ex convitto della Calza, la Domus Rex, risulta essere tra i finanziatori della campagna elettorale dell'attuale sindaca, come a gettare un'ombra sulla dinamica controllore-controllato. Nel frattempo apre anche Palazzo Ottaviani, dove vedremo nei prossimi mesi altri 6 appartamenti di lusso nel cuore di Santo Spirito.
E a proposito della questione dei finanziamenti, poi dal PD è venuta l'accusa che anche lo stesso Ege Schmidt fosse stato finanziato dalla Domus Rex, che avesse avuto un finanziamento da parte della Domus Rex, circostanza però smentita poco fa dagli aderenti alla lista Schmidt. Quindi vedremo, insomma. Intanto ovviamente la polemica si trascina. Presidio flash mob intanto con una tenda da campeggio montata in strada questa mattina davanti alla prefettura a Firenze. Iniziativa promossa all'Alleanza per l'Abitare per il diritto alla casa, voleva denunciare l'aggravarsi del dell'emergenza abitativa in città. Per Gianluca Casini alla CGL Firenze, siamo dentro una vera e propria bomba sociale. 62% delle persone lavora ma guadagna troppo poco per garantirsi una residenza dignitosa. Sandra Salvato ha sentito Erika Caparrini, segretaria CISL Firenze Prato, e Paolo Monteverde, coordinatore UDU Firenze.
Noi abbiamo chiesto alle istituzioni di avere i numeri delle case, degli alloggi popolari, di sapere quante persone effettivamente hanno fatto richiesta, quante persone non riescono a pagare quegli affitti, e di capire quali sono le politiche sul territorio che magari davvero possono aiutare le famiglie in difficoltà. Perché dobbiamo ricordarci che la difficoltà di un affitto o di un trovare un alloggio non è solo per le fasce più basse della popolazione, ma ormai si sta spostando verso una fascia intermedia. Anche famiglie con due redditi non ce la fanno più a pagare un affitto e le bollette. Abbiamo un documento su cui abbiamo stilato i nostri principali obiettivi e quindi riportarli non solo all'istituzione, come vi ho detto prima, ma anche alla nostra prefetta, di modo che si possa fare portatrice con il governo, ovviamente, di quelle che sono le richieste di un'alleanza per l'abitare che credo sia unica a livello regionale.
Vediamo come nel nostro paese il diritto allo studio stia ritornando a una forma presesattottina, fondamentalmente si sta ritornando a un modello di università basato fondamentalmente sul reddito, un'università per pochi, invece diversi per borghesi, per come si intendeva anni fa, dato che appunto gli studenti fuori sede non possono più permettersi di vivere appunto da fuori sede, dato che la casa sta venendo a costare cifre ormai insostenibili. Abbiamo visto come nel report di immobiliare.it l'affitto medio per una stanza a Firenze si aggiri più o meno sui 600 euro al mese.
Direzionale, questa destinazione d'uso nasconde molte cose. Gli studentati di lusso sono nati dopo che gli studentati sono stati fatti ricadere nel direzionale, non nel ricettivo. Questo il commento giunto al 342-8104-111 da parte di Simo, che immagino stia per Simone. In effetti la questione direzionale, se ci pensate, è un po' la summa di tante discrepanze, di tante storture che si celano all'interno del regolamento urbanistico, perché dentro ci può stare davvero, davvero tutto. 342-8104-111 per i vostri messaggi. Mi dispiace che al momento non siano arrivati messaggi sulla questione di Luana, della soluzione del tecnico, del fatto che per ora, per la morte della giovane operaia, ci siano solamente due condanne patteggiate, peraltro un anno e sei mesi e due anni da parte dei titolari dell'azienda. Il primo co-working pubblico a Firenze, di proprietà dell'amministrazione comunale, invece sorgerà all'interno del complesso di Santa Maria Novella, affacciato sulla grande piazza giardino mediterranea, cosiddetta, dove prima c'era il cortile interno della caserma dei carabinieri, dotata di aree verdi. Va avanti dunque il percorso di rigenerazione urbana del complesso, come detto prima ospitava il comando dell'arma e che si appresta a diventare un vero e proprio polo sociale e culturale a disposizione dei cittadini, capace di integrare, dice Palazzo Vecchio, funzioni abitative, museali, civiche, ambientali. In questo luogo di grande trasformazione si è riunita oggi la giunta di Palazzo Vecchio a fare punto sugli interventi in essere, la sindaca Sara Funaro. Sentiamo.
Già un lavoro importante di riqualificazione del complesso di Santa Maria Novella, a partire dai vari spazi per il Museo della Lingua Italiana, gli spazi per il Museo Galileo, la Fondazione Linari e tante altre iniziative che erano già in corso. Abbiamo anche degli elementi di novità importante, a partire dalla piazza interna, che dove sarà realizzata una piazza arborea, per cui con un'operazione di rigenerazione urbana, un nuovo spazio fruibile per i cittadini, che ovviamente la sera per motivi di sicurezza verrà tenuto chiuso, ma con la possibilità di avere la fruibilità durante il giorno, e inserire all'interno dell'area del centro storico ulteriore verde, consapevoli che c'è una necessità vera di lavorare sul tema delle isole di calore nel centro storico. Questo tema lo abbiamo, un tema importante. Oltre a questo sono in corso di rifacimento gli alloggi di social housing, dove ricordo ci saranno 53 alloggi di social housing da dedicare a giovani coppie, a famiglie, lavoratori e persone che stanno nella fascia di mezzo, hanno difficoltà a trovare alloggio sul libero mercato. E oltre a questo abbiamo deciso di realizzare uno spazio che sarà il primo spazio di proprietà dell'amministrazione comunale, per cui il primo spazio pubblico di co-working per i lavoratori del nostro territorio, proprio con l'obiettivo di riportare le funzioni e i servizi per i cittadini all'interno del centro storico. Gli investimenti, si parla di un intervento complessivo di circa 38 milioni di euro, per cui investimenti importanti, con tempi di realizzazione che si devono concludere entro il 2027, perché i fondi a disposizione prevedono questa scadenza.
Rock Contest 2025, in arrivo la quinta selezione live.
Sul palco Superluna, Cosmedia, Vicky Leroy, Uva, Losing Money e Problemi di fase. Appuntamento per giovedì 20 novembre al Glu di Firenze. Apertura porte ore 21, inizio live ore 21:30, ingresso gratuito.
E se non puoi venire, segui la diretta streaming sui canali web di Controradio e Rock Contest. Info su rockcontest.it.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, con il contributo e il patrocinio di Regione Toscana, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, main sponsor BEC Speakers.
Il 18 novembre è la giornata europea per l'uso consapevole degli antibiotici. Un uso sbagliato di questi farmaci può provocare l'antibiotico resistenza, cioè rendere i batteri resistenti agli antibiotici. Come evitarlo? Usali solo se prescritti dal tuo medico o per i tuoi animali dal veterinario. E segui tutte le indicazioni che trovi su regione.toscana.it/uso corretto antibiotici. Campagna promossa da Regione Toscana.
L'angolo rosso, quindicinale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di Fisac CGL. In onda il mercoledì alle 9:35 e in replica il sabato alle 14.
Ce l'ho con l'olio, edizione numero 34. Torna a Calenzano la sagra di Mangiari con l'olio nuovo. Fettunta, pinsimonio, minestra di pane, zuppa di porri e piatti tipici della tradizione contadina. Presso il polo espositivo Start Calenzano Eventi, in via Garibaldi 7 a Calenzano. Da sabato 15 a sabato 22 novembre tutte le sere a cena e domenica 23 a pranzo alle 12:30 e alle 14. Menù completo su assieme.org. Info e prenotazioni dalle 14 alle 19 al 338-6692-996. Heartbeat, torna il festival dedicato alle musiche del mondo. Venerdì 21 al Progresso, Davide Ambrogio in concerto. Uno dei personaggi più originali della musica italiana presenta con il suo gruppo il nuovo progetto Mater Nullius. Sabato 22 al Sic Archive di Grassina, doppio concerto. L'ensemble del Conservatorio di Firenze, diretto da Dario Cecchini, omaggia lo spiritual jazz del grande Pharaoh Sanders. A seguire il surrealista, sotto musicisti per una musica senza confini, tra Latin e Soul, Africa e Bossa Nova, impossibile non ballare. Prevendite su Ticket One, info eventimusicpool.it.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio per la variante di Valico. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. Sulla Fipili in direzione Mare ci sono code tra San Miniato e Santa Croce, con code in uscita a Santa Croce. In direzione Firenze code a tratti tra l'Astrassigna e Firenze Scandicci. In direzione Pisa, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est, con code in uscita a Pisa Nord-Est. La viabilità cittadina a Firenze in via dell'Isolotto per lavori alla rete idrica. Interrotta la circolazione tra via dello Scalo e via dell'Argingrosso. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
On Cracker Island it was born, to the collective of the dawn. They were planting seeds at night, to grow and made a paradise, where the truth was not attuned, and its sadness I consumed, into my form as every day. In the end I had to pay,
what world is this?
In the end I had to pay,
I hurt my soul.
Il Consiglio Comunale di Firenze ieri ha approvato a maggioranza l'ordine del giorno proposto dai capigruppi della maggioranza, ovvero Luca Milani al PD, Caterina Arciprete a VS Colò e Michela Monaco della lista Funaro, affinché, virgolette, l'acqua venga riconosciuta come bene pubblico essenziale da gestire nell'interesse collettivo e senza fini di lucro, chiuse virgolette. Questo è l'atto. Buonasera, grazie di essere con noi. Luca Milani, capogruppo del PD di Firenze, in Palazzo Vecchio. Grazie Milani.
Buonasera Domenico, grazie a te, grazie a tutti.
Allora, cosa significa questo atto, che è naturalmente un atto di indirizzo, ma che ha un valore politico molto alto anche all'interno di discussioni che stiamo facendo sulla multi-utility, eccetera, eccetera?
Esatto, ha un valore e un significato politico, a mio giudizio, molto importante, perché nasce dalla maggioranza in Palazzo Vecchio, che vuol dire dal Partito Democratico, dalla lista Funaro Sindaca e da AVS Ecolò. Cosa serve? Serve per dare un'indicazione, per dare più forza alle dichiarazioni pubbliche che aveva già fatto la sindaca Funaro rispetto all'idea che la gestione dell'acqua possa tornare ad essere interamente pubblica. Questo è un po' una novità, perché fino ad oggi indicazioni che erano state date all'autorità idrica toscana erano quelle di andare a fare una nuova gara che prevedeva la partecipazione del pubblico, di un privato al 30% e del pubblico al 70% delle quote di proprietà della società Publiacqua, che oggi è affidataria del servizio della gestione idrica per lato 3 Medio Valdarno, vuol dire Firenze, Prato, Empoli, Pistoia. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che con questo mandato da parte del Consiglio Comunale, la sindaca insieme agli altri sindaci alla prossima assemblea dell'AIT potrà dire che il servizio si potrà proporre una nuova soluzione che non sia quella della società mista, ma di una società che possa avere solo quote interamente pubbliche.
È vero che c'è uno scontro tra schleiniani e riformisti al PD intorno a questo tema, o no? È pura fantasia giornalistica?
No, uno scontro no.
La dialettica, diciamo.
Una dialettica sì, fa parte della politica tutta e del Partito Democratico in modo particolare.
Essendo democratico, però, come disse qualcuno, si discute.
Pure troppo. Esatto. Però è innegabile che una posizione politica diversa si è venuta a determinare con la nuova segretaria, questo è fuori discussione, e a mio giudizio però sta portando un valore aggiunto, perché si rende in maniera più forte e più evidente che alcuni beni, come per l'appunto beni collettivi, come per l'appunto l'acqua, debbano caratterizzarsi per essere anche una gestione interamente pubblica, perché sono dei beni essenziali. E quindi è bene che siano gestiti con la massima trasparenza, senza fini di lucro. Faccio per darvi un esempio, questa concessione con all'interno di Publiacqua la partecipazione anche di Acea al 40% è dal 2002 che è in vigore e valeva per 20 anni, adesso siamo in regime di proroga, e quindi da 23 anni c'è un soggetto che non sono i comuni che pur intervenendo e quindi mettendo dei soldi inizialmente, ma in 23 anni io credo che abbia recuperato ampiamente l'investimento che ha fatto e sia stato remunerato veramente in maniera importante. Nel 2020 c'è stato un dividendo che li ha visti partecipare con più di 6 milioni di euro, nel 2021 3 milioni, così pure nel 2022 ulteriori 3 milioni. Credo che sui servizi idrico questo beneficio che arriva a chi partecipa nella proprietà non si debba più avere, che debba rimanere assolutamente in mano pubblica, che potrebbe voler dire ad esempio abbattere le tariffe, perché no?
Milani, Luca Milani, capogruppo PD e Palazzo Vecchio, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
Vi avevo chiesto dei commenti sulla questione Luana, eccetera, eccetera. È arrivato un commento da parte di Luca, che è molto serafico, allo stesso tempo, diciamo, così lapidario nella sua certezza. Nessuno paga per la morte di Luana, non è stato nessuno, evidentemente in questa Italia uccidere gli operai in nome del profitto non è reato, ovviamente uccidere gli operai non è proprio corretto, però certamente ci sono delle colpe, no? Cioè, nel senso, se muore qualcuno in quelle circostanze le colpe ci sono evidentemente, e il tema era appunto la congruità della pena. 342 8104 111. La produzione industriale a Lucca Pistoia e Prato per il terzo trimestre 2025 ha avuto un lieve aumento in un quadro di sostanziale stabilità, secondo quanto riporta il Centro Studi Confindustria Toscana Nord, e questo lieve aumento è stato dell'1% a livello di macrosettore. Le migliori prestazioni rispetto allo stesso trimestre 2024 sono la lavorazione dei minerali non metalliferi con un più 5,9%, bene anche l'alimentare più 5,4%, mentre per quanto riguarda l'area negativa, la moda che si colloca all'meno 1%, il mobile con meno 2,9%. La Toscana invece è tra le regioni più colpite dalla desertificazione commerciale, con oltre 8.600 negozi sfitti e una quota di spazi inutilizzati pari al 20%, al di sopra della media nazionale del 15,1%. Questo è quanto afferma l'ufficio studi di Confcommercio, secondo cui la regione è quinta in Italia per numero di fondi vuoti dietro a Lombardia, Veneto, Piemonte e Campania. Secondo le proiezioni fatte al 2035, la densità commerciale potrebbe diminuire del valore compreso tra il 16 e il 27% senza interventi di rigenerazione urbana. A proposito di commercio, Via dei Tornabuoni illumina il Natale a Firenze, ma lo fa con una grande shopping bag promozionale alta 7 metri e con 12.000 luci a LED. Il quadrilatero è lusso, dunque acceso sabato per primo, le luminarie con l'icona e l'acquisto che campeggia a favore dei selfie. Non poteva essere altrimenti, no? Nella via dello shopping per antonomasia, oppure proprio lì si poteva dare un messaggio, un augurio del valore, della sostanza diversa, cioè per una città che sta ripensando la sua gestione del turismo e dello spopolamento. Chiara Brilli ne ha parlato con Chiara Dino, giornalista e Corriere Fiorentino. Sentiamo.
Molto impattante e soprattutto mi pare piuttosto sconveniente e fuori luogo, inadatta, nel senso che credo che Firenze abbia già un grande seguito, una grande quantità di turisti, e che questa diciamo questo tipo di illuminazione vocata a veicolare vende un'immagine di Firenze, si immagina e anzi l'auspicio è che vengano fatti dei selfie e poi postati sui social. Ecco, io penso che Firenze non abbia più bisogno di rendere l'immagine di una città appunto vocata al vendersi.
Credi ci sia stato, diciamo, un incidente di comunicazione, un non coordinamento, una non incidenza sufficiente, voglio dire, di un'amministrazione che attraverso anche, no, le luci del Natale, seppur coordinate da associazioni di categoria, possa dare dei messaggi? Pensiamo a grandi città d'Italia dove, insomma, Torino, ma non solo, Salerno, le luci d'artista hanno fatto da padrona, cercando, insomma, una chiave di lettura anche culturale di questo aspetto.
Io credo che non ci sia stato un coordinamento, però come dici tu è un peccato, perché il lavoro delle luci d'artista è un lavoro che si fa da tanti anni in tante città d'Italia e che dice delle cose, mentre qui c'è soltanto il vendere un'immagine. Firenze ha già una rendita di posizione, come tu dicevi, notevolissima, quindi si può anche permettere il lusso di essere capofila di un nuovo modo di raccontare una comunità e di riappropriarsi di un'immagine che è identitaria, che è poi quella che tutti cercano.
Sì, va detto però che laddove ci sono le luci d'artista in realtà attirano ulteriore turismo, quindi non lo citerei proprio come esempio, no, di qualcosa che è lontano dalla logica dello shopping. Poi naturalmente ciascuno ha le proprie idee al riguardo. Ricordo che l'ultima volta sono stato a Salerno, dove ci sono le luci d'artista, per l'appunto avevano addirittura messo il senso unico in molte strade, ma per la quantità di gente che andava a vedere le luci d'artista. Vabbè. Dunque oggi giornata lucchese del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è stato al Duomo a vedere il volto santo, ma è stato anche all'IMT per l'inaugurazione dell'anno accademico. Non ci sono delle dichiarazioni particolarmente eclatanti da parte del Presidente della Repubblica, e sappiamo poi essere sotto attacco ora da parte della destra riguardo a frasi o retroscena sui consiglieri consiglieri che starebbero tramando per far cadere il governo Meloni e sostituirlo. Dopo un'assenza di oltre 10 anni, invece, a Prato il Partito Democratico riapre il circolo del soccorso. Un ritorno in quella che un tempo era la sede del maggior numero di iscritti DEM in tutta la provincia. Sabato è avvenuta l'inaugurazione. Giorgio Bernardini ha raccolto il commento di Mustafa Diagne, rappresentante della comunità senegalese di Prato.
E noi siamo venuti qua a assistere a questa apertura. Per me è importante perché la vita dei partiti vicino ai cittadini, soprattutto in un quartiere come Chiesa del Soccorso, è una cosa fondamentale. Per essere vicino alla gente, per far interessare alla gente alla vita politica, alla vita sociale del carcere, anche alla vita in generale a Prato, perché nel bene e nel male è la politica che gestisce la città. Dunque, se la città su questo punto di vista qua proprio a Soccorso abbiamo un punto di riferimento qua per un partito, sarà sempre una cosa buona e interessante per poter anche coinvolgere più cittadini possibile per l'interesse della comunità, per l'interesse del carcere.
Quanti anni sono che stai a Prato?
Io da 25 anni che sono in Italia, da 25 anni che sono a Prato, dunque sono sempre stato qua.
Un quarto di secolo a Prato.
Un bel pezzo della mia vita, dunque diciamo qua a Prato sono stato accolto, una città per me accogliente, una città aperta, una città che mi ha dato tante possibilità. Non vuol dire che non sono problemi, ma i suoi problemi ci sono, ci saranno sempre, ma ci sono sempre anche problemi che sono persone anche sono disposte a aiutare, anche a affiancarti dei suoi problemi. La convivenza è sempre complicata, soprattutto per quello che rimane di questo periodo, perché questo periodo, diciamolo in generale, non solo a Prato ma in tutto il mondo, è in una situazione di intolleranza, di diffidenza e di tante altre cose, dunque questo fa sì che Prato anche non una sessione tra tutte le problematiche che stiamo vivendo nel mondo.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, Centro di Ricerca sulla Filosofia Italiana, presentazione del volume di Massimo Cacciari, Metafisica Concreta. Interverranno Jonathan Salina e Mauro Visentin. Sarà presente l'autore. Lunedì 24 novembre 2025 dalle ore 15 a Firenze, a Palazzo Strozzi, presso l'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info insr@iris-firenze.org.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Mercoledì 19 novembre alle 17:30 Silvano Sciatta presenta Corti a confronto, giudici europei e giudici nazionali per una sovranità condivisa. Il Mulino Editore introduce Edoardo Lusena.
Controradio.
Alle 19:20 salutiamo e ringraziamo Fabrizio Checcacci, regista. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Regista dello spettacolo Le Voci degli Altri, che andrà in scena al Teatro Manzoni di Calenzano sabato e domenica. Che spettacolo è Le Voci degli Altri?
Allora, uno spettacolo molto particolare perché nasce da un progetto di crowdfunding sostenuto dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Firenze, che abbiamo vinto un bando, quindi che abbiamo vinto l'anno scorso, e in questo modo siamo riusciti a costruire uno spettacolo su quello che è il nostro progetto da tanto tempo, ovvero sia raccogliere testimonianze di migranti di prima, seconda ma anche terza generazione, cioè anche nati in Italia, e trasformarle in spettacolo teatrale, proprio con lo scopo di rendere, diciamo, dar volume a queste voci di chi vive qua e chiaramente con storie diverse, percorsi diversi, situazioni estremamente diverse, però diciamo sono più storie di integrazione che di viaggio, ma ovviamente all'interno abbiamo anche testimonianze piuttosto forti di chi il viaggio l'ha fatto e come, ecco.
Viaggio l'ha fatto e come, per l'appunto, come viene costruito questo spettacolo?
Siamo proprio partiti dalle interviste, abbiamo fatto una decina di interviste e il progetto iniziale era quello proprio di affidare poi questa interpretazione ad attori e poi tra queste 10 interviste, anche 12 forse, abbiamo scoperto che 5 di loro erano perfettamente in grado di raccontare le proprie storie perché avevano dei percorsi da attori, magari c'è per esempio un paio di attori di stand-up comedy, una attrice di circo, che però sono i protagonisti delle loro storie, quindi integrati con un paio di attrici professioniste, anche loro però immigrate, nel senso che sebbene una nata in Italia però non ha la cittadinanza, quindi ognuno ha le proprie storie, siamo riusciti a creare questo ragnatela di racconti che vanno a intersecarsi uno sull'altro fino ad avere chiaramente un momento conclusivo dove sono tutti insieme in un posto reale. Diciamo, si va a un po' a cercare di abbattere quelli che sono gli stereotipi dell'immigrazione, rafforzandone altri che sono quelli legati più alla burocrazia, ecco.
E in conclusione, quando andrà in onda lo spettacolo?
Allora, lo spettacolo sarà 22 e 23 questo sabato e domenica al Teatro Manzoni di Calenzano, ma sarà anche il 27 al Teatro Reims a Firenze. Ora, siccome abbiamo vinto il bando della Fondazione Cassa e Risparmio e si sono aggiunti in seguito anche altri due bandi che ci hanno sostenuto il progetto, che sono l'8 per mille della Chiesa Valdese e la Publiacqua, lo spettacolo continua ad avere un suo crowdfunding, ma è ingresso gratuito. Ma continuiamo a chiedere l'offerta per il semplice motivo che se riusciamo a raccogliere ancora fondi porteremo questo spettacolo a titolo divulgativo anche in altri spazi. Quindi 22, 23 al Manzoni e 27 al Reims.
Grazie Fabrizio Checcacci, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buona serata, arrivederci.
Controradio Newsline Sera, la storia.
È stata una giornata molto...
Questa mattina con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti siamo in diretta dal Teatro Puccini di Firenze per la cerimonia di inaugurazione del progetto Vittime delle Mafie. Il progetto prevede la dedica di 62 poltrone del teatro alle vittime delle mafie, per l'appunto ciascuna contrassegnata dal nome e da un QR code che ne racconta la storia. Un'iniziativa che vuole unire memoria, cultura e impegno civile per ricordare coloro che hanno sacrificato la vita nella difesa della legalità e dei valori democratici. Centinaia di giovani alle scuole di Firenze Prato, Borgo San Lorenzo hanno partecipato all'inaugurazione, mentre questa sera alle 21, sempre al Puccini, lo spettacolo di Luisa Impastato, dedicato a Peppino Impastato. In breve è stata la diretta di questa mattina e trovate in podcast su controradio.it le voci del direttore artistico del Puccini, Lorenzo Luzzetti, di Fiammetta Borsellino, Giovanni Chinnici e Tina Montinaro.
È stata una giornata molto intensa e sentita, una cosa emozionante avere ospiti qui al Puccini, i familiari di alcune vittime della mafia con le loro testimonianze. Devo dire che è stata una cosa molto toccante e spero che serva, come dire, tutta questo nostro progetto serva, non è solo per tener vivo il ricordo di queste persone, ma è per tener vivo una voglia di reazione alla violenza, al soprusi e alla corruzione.
È stata una giornata importante, piena di emozioni molto forti, piena di giovani, perché quest'oggi sono venuti al Puccini tanti giovani. Poi alle 21 ci sarà lo spettacolo dedicato a Peppino Impastato, ma la giornata è stata proprio all'insegna di questo grande ponte generazionale.
Sì, esatto, noi abbiamo voluto coinvolgere proprio su questo tema principalmente giovani, che spesso non sanno neanche cosa siano, cioè non conoscono neanche Falcone e Borsellino molti, forse qualcuno l'avrà sentito parlare perché ci sono state delle sceneggiate televisive, ecco, ma quelli purtroppo non sanno niente di tutto quello che è successo prima. La mafia inizia, come sappiamo tutti, dall'Unità d'Italia, da dopo l'Unità d'Italia, anche questo ci dovrebbe far riflettere, e gli studenti spesso non ne sanno niente. Quindi è stata bella questa partecipazione, con un teatro straesaurito, abbiamo purtroppo dovuto dire di no anche ad alcune scuole, ma è stato un teatro pieno di studenti delle scuole medie superiori di Firenze e di Prato, quindi è stata una grande, non posso dire una grande soddisfazione, è stato emozionante.
Sicuramente speranza, perché la lotta alle mafie parte sicuramente da una rivoluzione culturale e morale, da un profondo investimento nei confronti della bellezza e dell'arte, che sono veramente i veri nemici delle mafie, che si nutrono invece esclusivamente di orrore e di morte. Sicuramente la lotta alla mafia parte dalle nuove generazioni, e quindi aver coinvolto i giovani, parlare di questi argomenti quotidianamente con i ragazzi, vuol dire fare in modo che si approprino delle esperienze positive di vita che hanno lasciato determinati uomini, affinché diventano veramente un patrimonio di un intero popolo, e solo così sicuramente si può dire che veramente la vita ha una vera e propria vittoria, ecco, sulla morte.
Una bellissima occasione, Rocco Chinnici tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80, fu ucciso nell'83, fu il primo a comprendere la necessità che l'azione giudiziaria, che già iniziava a essere importante, iniziava a essere quella che poi portò fino al maxi processo, però Chinnici comprese che non era sufficiente contrastare la mafia soltanto dalle aule giudiziarie, era necessario rivolgersi alla società, e si rivolse prevalentemente soprattutto ai giovani, alle giovani generazioni, che furono quei palermitani che, allora studenti di liceo, poi anni dopo, nel 92, dopo le terribili stragi che coinvolsero i giudici Falcone e Borsellino, diedero vita a una reazione profonda e autentica della società siciliana. Quindi è importante oggi essere qui, i tempi sono molto cambiati, è cambiata anche la mafia nei suoi modi di esercitare il potere criminale, però è importante oggi rivolgerci a quegli stessi giovani a cui si rivolse per la prima volta Rocco Chinnici negli anni 70 e 80, e spiegare loro come oggi la mafia si è evoluta, non è più la mafia delle bombe, non è più la mafia del piombo.
E siamo in conclusione, tra le altre notizie me ne dobbiamo dare una di quelle che non vorremmo mai dare, ma naturalmente, come dire, notizie sono neutre, vanno date, per cui è scomparso Nicola Vannini, amico di Controradio Rock Contest, figura chiave nel panorama wave degli anni Ottanta, ricordato come il leggendario primo cantante di Diaframma, fondatore del progetto Solanter, era anche un socio fondatore e proprietario di Audioglob, distributore musicale di spicco e di qualità nel panorama discografico italiano. Naturalmente Controradio si stringe alla famiglia, agli amici di Andrea, ricordandolo con affetto, di Nicola, ricordandolo con affetto. Dunque, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione toscana. È arrivato un messaggio da Ignazio che parla del 626, morti sul lavoro, tema su cui torneremo per quanto riguarda le previsioni del tempo. Domani cielo inizialmente sereno, poco nuvoloso, con località foschio, nebbie mattutine sulle pianure, sulle vallate interne, graduale aumento delle nubi poi nel pomeriggio fino a nuvoloso, ci saranno delle precipitazioni anche deboli, nevicate.